loro sono in placebo con B3, questo è mercoledì 21 novembre, chiaramente in musica, appuntamento con l'indagatore dell'incubo. Oggi sono davvero contenta perché andiamo ad esaminare un punto di vista che era un po' che abbiamo lasciato da parte, ovvero quello del colorare, ma non solo, perché oggi abbiamo un ospite a 360 gradi, prima però, come di consueto, dobbiamo vedere se ci fa entrare a casa, vediamo un attimino. Daniele, possiamo entrare?
Ma certo, benvenuti.
C'è sempre, guarda, lo dico sempre, quel secondo che esitate, lo fate apposta per farmi perdere anni di vita. Prima o poi qualcuno me lo dirà.
Sì.
Grazie, grazie, perché almeno tu sei onesto e lo ammetti. È per questo che noi vogliamo bene a Daniele Rudoni. Non solo per questo,
grazie.
Anche perché hai accettato il nostro invito. Come va?
Ci mancherebbe, tutto bene, ti ringrazio, è un vero piacere.
Ma per me, perché come dicevo mancava da tempo un colorista in questa rubrica, anche se a te definirti solo colorista puoi anche picchiarmi via etere se vuoi, veramente tu sei uno di quelli che ha le mani in pasta ovunque, nel senso,
grazie,
nel senso più buono. Nel senso più buono, ovviamente.
Sì, sì, sì. Beh, diciamo che il colorista è il lavoro che ho iniziato a fare fin dal 2007 e collaborando con principalmente la Marvel America, perché ho iniziato lì. Quindi supereroi, tizi giganteschi, tante sopra i pantaloni, queste cose qua, insomma. E da lì poi a Dylan Dog, il passo non è stato breve, ma... diciamo che insomma alla fine me la son cavata anche con l'indagatore dell'incubo, insomma, però è vero, faccio un po' di tutto, nel senso che nasco come colorista, ma non solo, perché ho frequentato la scuola del fumetto, quindi mi hanno dato tutte le basi per essere un disegnatore, illustratore, eccetera, eccetera, cartoonist, quello che vuoi.
Come di consueto, Daniele, noi partiamo dal nostro aficionados, come direbbe qualcuno, ovvero Dylan Dog. Quindi tu dicevi, il passo non è stato breve della Marvel, ma più che un passo dalla storia che ho letto io è stata una telefonata.
Sì, in pratica nel 2009 ero subissato dal lavoro Marvel, nel senso che lì ci sono delle scadenze molto strette, quindi bisogna riuscire a finalizzare 22 tavole in un mese, che è una certa quantità di lavoro. In quel periodo addirittura avevo due serie, quindi erano 44 tavole al mese, e trac, mi telefona Giovanni Gualdoni, l'editor di Dylan Dog,
che dice, salutiamo perché è all'ascolto, io lo so, ci ascolta, lui è come un gufo, no? Ci sta sopra, ci osserva, scherzo, Giovanni.
Ma... brava peraltro, pensavo già un avvoltoio così, no?
No, perché noi siamo vivi, Daniele, quindi...
certo, è vero, vero, per adesso ancora sì. E quindi niente, mi telefona Giovanni, persona cara, amico anche da prima, con cui avevo già collaborato per la Francia, eccetera, eccetera.
Ovviamente questo lo dice perché sa che Giovanni Gualdoni è all'ascolto, puoi continuare.
Sì. E niente, mi dice che c'è questa storia con i disegni di Roberto De Angelis per il Dylan Dog Color Fest, che non è ancora un colorista, e se io ero disponibile a colorare. E siccome De Angelis è sempre stato uno dei miei autori preferiti su Nathan Never, altra testata Bonelli, non ci ho messo né uno né due a dire sì, anche se il lavoro rischiava di stroncarmi lì sul momento.
Sul nascere proprio.
Esatto. E in realtà poi è stata un'ottima collaborazione, ci siamo trovati molto bene, sia io con il disegnatore che entrambi con l'editor, eccetera, eccetera, e da lì è nata una collaborazione... direi molto stabile, perché ad oggi ne ho fatte parecchie di storie per il Color Fest.
Diciamo che tu hai anche dato il colore ad un numero molto importante per quel che riguarda Dylan Dog, che è il numero 300.
Ebbene sì, lì è stata proprio l'incoscienza. Quando sempre Giovanni ovviamente mi telefona e me la dipinge nella maniera migliore possibile.
Ovviamente.
No? Mi dice, oh, guarda, c'è questo lavoro, altissimo profilo, eccetera, c'è da particolare il numero 300 di Dylan Dog sui disegni di Angelo Stano. Subito ho detto, va bene, perché sono un professionista, lo faccio senza alcun problema. Poi ci ho pensato un attimo e ho detto, mi sa che è una responsabilità non da poco, perché comunque si entra a far parte della storia di una testata come di Van Gogh a fare un numero del genere, e in più sui disegni di Angelo Stano, che è di più che un disegnatore di Van Gogh, il disegnatore di Van Gogh, quello che ha fatto il numero uno. So che l'avete anche intervistato, quindi
sì,
non c'è bisogno che vi dica altro.
È uno dei disegnatori che è nell'Olimpo dei disegnatori di Van Gogh, diciamo che c'è lui,
sì.
C'è ovviamente, io non posso omettere il nome anche di Claudio Villa, che ha dato proprio il volto a Van Gogh, però sì, Angelo Stano poi quando è stato ospite abbiamo dovuto sudare, Daniele, mamma mia, non
immagino.
È stato facile. Quindi responsabilità anche per te, immagino, andare a colorare. Senti, posso andare un po' sul tecnico?
Dimmi tutto.
Così posso non capire ufficialmente quello che mi risponderai, perché io veramente sono negata per queste cose, gli ascoltatori ormai hanno imparato a conoscere anche questo mio lato negato per l'arte disegnata, purtroppo. Voglio capire proprio il colorista. Quando vede un disegno, capisce già come andrebbe colorato? Ovviamente ci sono delle direzioni, immagino, che arrivino da parte del disegnatore piuttosto che dello sceneggiatore. Però tu come ti rapporti con il disegno? Quando lo vedi, già lo immagini colorato?
Ma ti dico, allora, ci sono delle indicazioni che il disegnatore, se è bravo, riesce a darmi anche senza parlarci. Cioè io non ho bisogno di parlare con il disegnatore per capire determinate cose. Ovviamente questo se il disegnatore è molto bravo. E devo dire che su Van Gogh non c'è un disegnatore non bravo. Di conseguenza, appena io vedo la tavola, so alcune indicazioni fondamentali. Tipo in base a dove mettono i segni a china, io capisco da che parte arriva la luce, la fonte di illuminazione, per esempio. Però se ti dovessi dire che io immagino già la tavola finita nel momento in cui ce l'ho davanti, questo non è vero, nel senso che durante la lavorazione le idee vengono fuori e di conseguenza piano piano la tavola si forma sotto le tue dita, diciamo sotto la, più che altro la tavoletta digitale. E alla fine viene fuori qualcosa che è in grado di stupire anche me, insomma.
È un bel work in progress, insomma.
Sì, indubbiamente. Poi comunque è necessaria anche tanta documentazione, tante foto, tanti film da guardare per capire le atmosfere. Insomma, è un lavoro... Io praticamente devo fare il direttore della fotografia, e quindi in qualche modo devo avere a che fare con l'atmosfera generale della storia. È abbastanza impegnativo.
Senti, visto che tu non sei solo colorista, ma sei anche disegnatore, quindi sei da entrambe le parti, quali senti più tuo?
Che domandona. Diciamo che il mio sogno è raccontare, ok? Di conseguenza, cioè, quello che voglio fare io è raccontare delle storie. Che io debba farlo con il colore, con il disegno, oppure anche con la scrittura, con la sceneggiatura, qualsiasi cosa, onestamente...
L'importante è farlo.
Esatto, e l'importante è anche stare nel medium fumetto, che a me piace davvero tantissimo, e penso che sia uno dei medium che ha lasciato la qualità delle storie intatta da 50 anni a questa parte, sicuramente è migliorato tantissimo. Invece altri medium, come per esempio il cinema e così, non mi sembra che abbiano avuto questa evoluzione positiva per quanto riguarda le storie, insomma.
Per carità, non tocchiamo poi il settore del cinema italiano, che ultimamente io non so cosa ci ha preso, eravamo i re. Quelli che sedevano davvero nell'Olimpo del cinema, noi italiani, ultimamente col contagocce. Comunque, tornando a noi, tu sicuramente hai a che fare, lasciamo un attimo da parte l'indagatore e l'incubo, hai a che fare anche con altri grandi, perché quando si parla di Marvel in tema di fumetti, voglio dire, o è DC o è Marvel, quindi un po' Beatles o Rolling Stones. Tu sei dalla parte oscura della Marvel, com'è? Perché quelli sono fumetti che veramente, quasi come Van Gogh in Italia, effettivamente hanno una storia che è dentro ognuno di noi, non si può non conoscere determinati personaggi.
Sì, hai detto bene, quasi, perché comunque nel suo piccolo, che non è piccolo, l'Italia con Dylan Dog supera in termini di vendite persino la top 10 dei fumetti americani, dei comics americani, perché io sono stato in top 10, mi sembra nel 2010 in America con Avengers, una testata sui vendicatori, e avevamo venduto circa 300.000 copie, una cosa di questo genere, che se ovviamente sono tante, perché noi abbiamo pensato, abbiamo detto, beh, abbiamo riempito uno stadio con i nostri lettori. Ecco, però se ci pensi in termini di paragone, in realtà in America il pubblico è ben più vasto, nel senso. E invece in Italia c'è ancora una cultura del fumetto, per cui Dylan Dog si attesta più o meno sulle stesse cifre ogni mese dagli anni 80, dall'86 ad adesso. Quindi comunque hai detto bene, quasi uguale, ma comunque la Marvel alla fine è stata un'esperienza veramente edificante, che mi ha permesso di crescere anche come colorista. Diciamo che loro sono veramente la professionalità, sono veramente impeccabili e mantengono però un certo distacco nei confronti degli autori, cosa che invece per esempio con gli editor di Bonelli non c'è, nel senso che è una cosa molto più familiare, molto più in cui gli editor ti mettono molto più a tuo agio. Invece in Marvel diciamo sono abbastanza distanti, anche perché insomma loro devono comunque dare un occhio all'autore e un altro alle vendite, in conseguenza. E comunque no, è stata veramente un'esperienza fantastica, comunque di mettersi a colorare Wolverine piuttosto che Ciclope, gli X-Men piuttosto che Thor, eccetera eccetera, Hulk,
oddio, anche uno dei miei, guarda, io lo adoro Hulk, però Hulk è Luferrigno per me, cioè dopo il fumetto, passando ai film, si è fermato lì, perché adesso poi c'è anche tutta questa moda di riproporre i fumetti al cinema. Tu, da creatore di immagini e colorista, come la vedi questa cosa? È semplicemente un business o è anche piacevole?
Ma io l'ho trovato piacevole nella maggior parte dei casi. Diciamo che ci sono alcuni casi di cui è meglio non parlare, sono rimasti come B-movie, proprio anche da parte della Marvel, anche da parte della Major, erano i primi magari esperimenti, quindi che ne so, Elektra, piuttosto che
è vero.
Cose molto, molto discutibili. Però devo dire che secondo me è una cosa intelligente mischiare i medium diversi, cioè fare un fumetto da un film o viceversa, un film da un fumetto, secondo me può giovare sia al fumetto che al cinema, che ultimamente, come ti dicevo, è un po' privo di idee geniali, mentre il fumetto non è mai stato privo.
Sarà che io sono rimasta bruciata, il mio fumetto preferito è Dylan Dog, quindi capirai, io non ho voluto vedere, non ho voluto sapere, non ho voluto parlare dopo quello che è accaduto, ma non l'ho visto, quindi non posso
nemmeno
parlarne.
Nemmeno io, ho voluto evitare.
E secondo me è giusto così. È giusto così, perché voglio dire, quando si presenta, no? Come si chiama quell'aggeggio lì, lo spaccapugni, il tirapugni?
Il tirapugni?
Sì, aveva un tirapugni alla mano, vidi nel trailer e lì già capì. Senti Daniele, a questo punto siamo arrivati quasi alla fine, io voglio sapere cosa bolle nella pentola Rudoni.
Allora, beh, innanzitutto da pochissimo ho aperto, pochissimo insomma, dall'inizio dell'anno ho aperto uno studio di colorazione che si chiama Overdrive Studio, ok? E con 4-5 dei miei collaboratori che mi hanno aiutato sia in Marvel che adesso in Bonelli a colorare più storie, abbiamo organizzato questo studio per, diciamo così, poter affrontare un carico di lavoro anche di molto superiore a quello che avrei potuto affrontare singolarmente. E di conseguenza, d'ora in poi, se tutto va bene, tutte le mie produzioni saranno firmate con il nome dello studio, perché ovviamente lo scopo è quello. Dimmi.
No, dico una bellissima soddisfazione. Tu lo dici con questa voce tranquilla, per dire, sai, sono stato ieri a fare un caffè, a prendere un caffè, e invece è una cosa bellissima questa, è la nascita di un progetto che nasce poi dalla passione, quindi un progetto sicuramente con delle basi solide, e che, non lo so, io sono emozionata per te.
Ti ringrazio. No, ma anch'io sono emozionato, anche perché in questi anni di lavoro ho capito fondamentalmente che l'unione fa sempre la forza, sì. Di conseguenza le cose migliori le ho fatte in collaborazione con altri professionisti del mio calibro che comunque mi sono stati vicini e mi hanno aiutato sempre a migliorare. E quindi onestamente penso che questa dello studio sia una gran cosa. In più ci permette anche di affrontare lavori diversi, quindi sfide diverse. Ad esempio stiamo organizzando adesso un videogioco, stiamo tentando, piuttosto che altri progetti che non sono propriamente inseriti in Bonelli, Marvel o che cosa, ma che promettono magari di diventare qualcosa di interessante in futuro.
Quindi belli progetti per il futuro, bella la pentola Rudoni, mi verrebbe da dire. Io so che hai un blog, ce lo vuoi ricordare?
Ma sì, in realtà ho più una pagina DeviantArt che è sempre aggiornata. Se voi cercate il Pucci, scritto proprio così, con una C sola, dovreste trovare il blog. In realtà è da un po' che non lo aggiorno e mancano le cose più sugose. Se volete potete trovarmi anche su Facebook, sempre sotto Daniele Rudoni, e lì davvero trovate aggiornamenti a livello giornaliero, settimanale, su tutti i progetti che bollono in pentola.
Perfetto, io il Facebook non lo do mai perché sai com'è, Daniele, la privacy, poi magari qualcuno non vuole, mi taglia la gola e non è mai cosa buona e giusta. Allora, ahi noi, siamo arrivati alla fine di questa gradevolissima chiacchierata. C'è una canzone che tu hai scelto di ascoltare con noi, se vuoi dici il perché e poi vai, annunciacela, mi diventi DJ Rudoni, vai.
Spettacolo. Allora, questa canzone ha rappresentato non solo il primo disco in assoluto che io abbia mai comprato nella mia vita, ma anche il mio inizio al rock, sempre solo rock, che è rimasto fino adesso invariato ed sarà quello che probabilmente non cambierà mai nella mia vita. Il titolo è The Final Countdown e il gruppo sono gli Europe.
Quindi a questo punto io ringrazio tantissimo Daniele Rudoni anche per
grazie
i tuoi gusti musicali, veramente da sorella rock ti ringrazio.
Yeah.
E l'appuntamento quindi sarà sulle prossime pagine dei prossimi fumetti.
Esatto.
Non mettiamo limiti.
Ti aspetto tutti lì.
Assolutamente, un grande abbraccio, grazie per essere stato con noi. Ciao. E noi continuiamo proprio con gli Europe, questa è The Final Countdown.